Terza domenica del tempo ordinario, dall'Evangelo di Marco, dal capitolo 1, ascoltiamo i versetti 14-20.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea, predicando l'Evangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete all'Evangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando un poco oltre, vide sulla barca anche Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, mentre riassettavano le reti. Li chiamò. Ed essi, lasciato il loro padre Zebedeo sulla barca con i garzoni, lo seguirono.
Dal profeta Giona, dal capitolo 3, i versetti 1-10.
Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore: «Alzati, va a Ninive, la grande città, e annunzia loro quanto ti dirò». Giona si alzò e andò a Ninive, secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, di 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città, per 1 giorno di cammino, e predicava: «Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta». I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno. Vestirono il sacco dal più grande al più piccolo. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Poi fu proclamato in Ninive questo decreto per ordine del re e dei suoi grandi: «Uomini e animali, grandi e piccoli, non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Uomini e bestie si copriranno di sacco e si invochi Dio con tutte le forze. Ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e violenta che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi, si impietosisca, deponga il suo ardente sdegno, sì che noi non moriamo. Dio vide le loro opere, si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si impietosì riguardo al male che aveva minacciato di fare loro, e non lo fece».
Dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 7, i versetti 29-31.
Questo vi dico, fratelli, il tempo si è fatto breve. D'ora innanzi, quelli che hanno moglie, vivano come se non l'avessero. Quelli che piangono, come se non piangessero. Quelli che gioiscono, come se non gioissero. Quelli che comprano, come se non possedessero. Quelli che usano i beni del mondo, come se non li usassero pienamente. Passa infatti la figura di questo mondo.
Invochiamo su di noi la sapienza dello Spirito Santo affinché compiamo, secondo la volontà di Dio, ogni opera buona per quel cammino verso il regno di Dio. Amen. Terza domenica del tempo ordinario. Un saluto a voi e a quanti ci seguono attraverso la rete in questa domenica della prima predicazione del Signore. E va inquadrata così la pagina evangelica. Dopo il battesimo, lo Spirito Santo conduce il Signore per essere tentato dal maligno, il nemico suo, di Dio, del genere umano. E qui ricordiamo, ormai vi si avvicina la domenica di Quaresima, la prima domenica di Quaresima. Gesù è tentato nella sua filiazione divina, che invece nello Spirito Santo vittoriosamente riafferma. E allora, nel medesimo Spirito Santo, comincia la sua missione messianica tra gli uomini. E occorre qui riprendere quanto detto chiaramente nella manifestazione del Signore nel suo battesimo, ovvero quando il Padre ha rivelato il Figlio, il diletto, come suo compiacimento e con lo Spirito Santo lo ha unto come Messia, ovvero profeta, re e sacerdote e sposo, per la missione verso l'umanità a cui il Padre lo invia con tutta la sua potenza e il suo amore. Cristo opera nella potenza dello Spirito Santo. Come profeta annuncia la volontà del Padre nella forma dirompente dell'Evangelo del Regno. Come re buono strappa il regno al male, al Satana, al maligno, operando la carità divina come bene tra gli uomini, affinché tutti siano riportati in quel regno di Dio e dunque al Padre, consegnati a Lui. E come sacerdote, al culto al Padre. E come sposo, prende la sposa, la diletta, con il sangue della croce. Quella croce che è l'atto supremo attraverso cui il Signore manifesta il suo amore. E dal costato, trafitto dalla lancia, nella sua infinita bontà, genera la sposa emanando lo stupefacente mistero dell'intera Chiesa. La resurrezione, la gloria, sono il divino sigillo dello Spirito Santo che il Padre imprime in eterno nell'umanità glorificata dal Figlio suo e Signore nostro. Il tempo per l'anno offre questa rivelazione al mondo, una contemplazione di tutto ciò che è necessario e mirabile in quel continuo narrativo dell'Evangelo. Ricordiamo quanto abbiamo detto a proposito del lezionario del tempo ordinario. Dunque, tutti gli episodi evangelici che di domenica in domenica si susseguono qui non sono isolati e non sono isolabili, non vanno presi a sé, poiché in quel continuo della proclamazione evangelica formano un unico e mirabile contesto che è il mistero di Cristo con lo Spirito del Padre. La Divina Liturgia ha inizio con il canto dell'antifona d'ingresso tratta dal Salmo 95. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore da tutta la terra, splendore e maestà dinanzi a Lui, potenza e bellezza nel suo santuario. E l'invito alla lode del Signore, poiché davanti a Lui, nel cielo e sulla terra, si svolge quell'immensa celebrazione che attrae i fedeli nella gioia e nella santificazione. Per questo l'indicibile e magnificante gloria da parte dell'assemblea che è esortata con due imperativi a cantare il cantico nuovo. Cantate al Signore da tutta la terra. Il cantico nuovo, ormai siete esperti, sapete che è il riferimento al cantico del Mar Rosso che celebra il passaggio dalla morte alla vita. Non è soltanto la liberazione dalla schiavitù d'Egitto. Per Israele è la vita nuova. L'esodo è tipologico. Quando il Signore salva, fa esodo, ci dice la Scrittura. Così infatti i profeti hanno annunciato fino all'ultimo l'esodo di Cristo al Padre nella gloria della risurrezione. Il canto dell'esodo è sempre il medesimo, ma è sempre nuovo per la novità della vita che suppone già avvenuta. E tutta la terra si unisce alla gioia di questa salvezza acquisita. Il canto all'Evangelo orienta la comprensione della proclamazione evangelica. Tratto dal versetto 15 del primo capitolo di Marco, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete all'Evangelo. È la prima predicazione del Signore, ripresa e cantata dall'assemblea. Abbiamo già detto che il Signore, battezzato nello Spirito, annuncia al popolo che da Dio i tempi hanno ricevuto la loro completezza e definitività. Il regno è venuto con Cristo e con lo Spirito Santo. E quindi la necessità, l'urgenza di convertirsi al Signore e credere al suo Evangelo. Anche la preghiera di colletta, la seconda, suggerisce il tema conduttore di questa liturgia odierna. O Padre, che nel tuo Figlio ci hai dato la pienezza della tua parola e del tuo dono, fa che sentiamo l'urgenza di convertirci a te e di aderire con tutta l'anima all'Evangelo, perché la nostra vita annunzi anche ai dubbiosi e ai lontani l'unico Salvatore, Gesù Cristo. Un impegno dunque che dagli apostoli in chiave missionaria si è estesa attraverso i tempi e i luoghi fino ad oggi e a noi qui. Noi siamo destinatari e trasmettitori di questo annuncio della conversione, sconvolgente e determinante per l'esistenza di ogni persona. Nel nostro tempo e nel contesto sociale in cui viviamo, che considera purtroppo sempre meno rilevante la fede cristiana, si colloca l'odierno invito di Gesù: convertitevi e credete all'Evangelo. Non faremo analisi di ciò che è la vita nel mondo contemporaneo, usciremo fuori da quello che è l'impegno che ci siamo assunti questa mattina, di preparare e di celebrare la parola, il primato di Dio, di cui il mondo abusa. Forse l'espressione pescatori di uomini che l'Evangelo ci presenta ha suggerito l'accostamento con l'episodio di Giona. La prendiamo un po' alla larga, il testo andrebbe certamente, e diremo qualche cosa per approfondirlo. La predicazione di Giona ai Niniviti, con un messaggio che anticipa i motivi presenti nell'Evangelo di Marco, nella predicazione di Gesù: la brevità del tempo e l'urgenza alla conversione. Il libro di Giona, il libretto di Giona, quei quattro capitoli sono importanti perché ci aiutano a comprendere che nessun limite può essere imposto al Dio dell'alleanza. La misericordia, la sua misericordia, si estende anche oltre Israele. Attraverso le vicende di questo profeta, il libro intende trasmettere la grandezza di Dio. Probabilmente alcuni autori, ne sono convinti, considerano una finzione letteraria lo strumento che lo scrittore ha utilizzato, questo profeta che riceve da Dio l'ordine di recarsi a Ninive, una città pagana, per annunziare la rovina imminente dei suoi peccati. E il profeta si comporta in tutt'altro modo riguardo al comando divino, non obbedisce. Il profeta ragiona così, in un certo qual modo, permettetemi una semplificazione: se io porto questo annuncio, Ninive farà penitenza e Dio la salverà. E questa è un'eventualità che Giona non riesce a sopportare, non la soffre. Cioè proprio non vorrebbe volentieri vedere l'odiata Ninive distrutta e non può sopportare che proprio lui sia mediatore di salvezza. Tenta dunque di sottrarsi all'ordine di Dio, ma vi è ricondotto, e permettetemi, in maniera neanche troppo delicata. Nella persona di Giona dunque l'autore ridicolizza quegli israeliti, ma non anche noi non cadiamo nell'errore, no, di dire loro, perché ancora vi sono cristiani di mentalità gretta che, a dispetto della lunga esperienza della misericordia di Dio, sono gelosi dell'estensione di quella misericordia ad altri. L'autore del libro di Giona scrive nel periodo del dopo esilio, quando le preoccupazioni della restaurazione nazionale erano esasperate in un particolarismo e un esclusivismo degli ebrei. Beh, ricordate poi tutti i problemi che nasceranno quando il ricongiungimento con quelli che non erano stati deportati, no, si rivela oltremodo difficile per i matrimoni misti che erano stati contratti, e quindi con l'assurdo dell'annullamento. Dice: se volete ritornare dovete ripudiare i vostri mariti o le vostre mogli, al secondo del caso. E dunque ricorderete quanto abbiamo detto per altri libri che si soffermano, no, a considerare come la salvezza passa per quelli che noi consideriamo lontani. Il libro di Ruth, no, che diventa importante nella discendenza davidica poi, che il Signore dovrà assumere. La scelta dei versetti della lettura odierna mette in rilievo la prontezza della conversione di Ninive, una prontezza che suona come un rimprovero alla durezza di Israele, sorda alla voce dei numerosi profeti e poi di Cristo stesso. Se a Ninive, se fosse stato annunciato ciò che è stato detto a voi, o si fossero compiuti i segni che voi avete visto. Difficoltà dunque a rispondere alla vocazione divina. Il testo poi, l'Evangelo, riprende, anche se lo abbiamo detto la volta scorsa, da una prospettiva leggermente diversa, la vocazione dei primi discepoli, dei primi apostoli, no? Viene di proposito, avete ascoltato le due coppie di fratelli, Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni. Il Signore chiama un profeta per la salvezza dei fratelli, dell'umanità. Nella sua misericordia, soprattutto per i niniviti, pagani, peccatori impenitenti, invia il Signore una predicazione profetica salvifica che rivela ciò che è importante, non l'appartenenza, ma l'apertura del cuore, perché è la conversione del cuore che permette il ritorno a Dio. Dunque chiama Giona. Giona, abbiamo detto, ne fa un dramma personale, antichi rancori, anche se umanamente forse potrebbero trovare una giustificazione, non vuole che la divina misericordia sia estesa a quegli assiri che hanno conquistato e distrutto la sua patria. Fugge via, ma abbiamo detto, il Signore non va per non va leggero. Un cetaceo inghiotte Giona gettato in mare. Giona si pente davanti al Signore. Vi ricordo come l'unica preghiera del profeta, no? È quando è nel ventre della balena. Nella mia angoscia ho invocato il Signore ed egli mi ha risposto. Dal profondo degli inferi ho gridato e tu hai ascoltato la mia voce. È il capitolo 2 del libro di Giona. È incredibile, diremmo noi, no? Come Giona, la faccia tosta di questo profeta, dopo tutto quello che ha fatto, si ritrova, ma davvero la misericordia di Dio è superiore ad ogni peccato dell'uomo. Si pente Giona davanti al Signore, lo implora e con la solita condiscendenza il Signore lo perdona, disponendo che la balena lo restituisca alla terra, no? È sulla spiaggia di Ninive, questo profeta è restituito alla missione che il Signore gli aveva dato. Quanta pazienza, quanto desiderio da parte di Dio affinché la sua opera produca l'effetto desiderato. Le ultime parole del libro di Giona, vi invito poi a rileggerlo, mostrano la grandiosità del progetto divino e quella esecuzione, pur drammatica, non più dilazionabile. Il Signore ha misericordia per Ninive, la grande città, dove vivono più di 120.000 bambini, definisce, che non sanno distinguere tra la mano destra e la mano sinistra, per non contare il gran numero di animali, creature anch'esse innocenti, che si convertono e fanno penitenza anche loro. Sono quel brano che nella lettura liturgica è stato saltato, no? Che noi abbiamo riproposto, come a dire, in quella urgenza, dal re fino al più umile dei niniviti e alle bestie, no? Si convertono al Signore, fanno penitenze. Il Signore dunque non rinuncia a quanto è suo. Nuova missione dunque, a Giona, alzati, vai, eccetera. Con tenacia raggiunge gli uomini. Giona obbedisce e si mette in cammino. Ma Ninive è una città grande. Per fare un giro completo occorre un cammino di 3 giorni. Ora, se vi fate un calcolo, un buon camminatore può percorrere circa 30 chilometri al giorno, no? Il perimetro delle mura di Ninive sarebbero oltre 90 chilometri. E se lo paragoniamo alle mura di Roma, no? Noi abbiamo anche noi una grande città, che sotto l'impero, nella sua massima espansione, assommava, oggi sono intorno ai 17 chilometri, quindi è una città spropositata, le mura, non la città. La scrittura qui gioca con la solita enfasi simbolica, il senso è quello di una misericordia che vuole raggiungere l'umanità tutta, anche concentrata in un enorme spazio. Giona obbedisce, arriva, è il primo giorno, attraversa la città e predica, entro 3 giorni, se non vi convertite. I niniviti si convertono, come? Innanzitutto credendo in Dio, poi dimostrando la loro fede, iniziano un digiuno di massa nazionale, diremmo. Si vestono di cilicio, dai potenti ai più umili. il Signore chiama alla conversione e i niniviti rispondono. Si convertono dalle loro opere di malvagità e, vedendo ciò, il Signore procede infallibilmente a perdonare. Egli non gioisce della morte del peccatore, ma fortemente vuole che si converta e viva, diceva il profeta. Ezechiele, avete negli appunti le citazioni. Dunque un messaggio inviato a ripetizione da profeti e sapienti al popolo da parte di Dio. Un messaggio che è proprio anche nel Nuovo Testamento. Paolo lo rammenta a Timoteo. Dunque siamo pienamente nel contenuto della pericope evangelica di oggi, a scapito di chi dice che no, che l'Antico Testamento è lontano dai temi del Nuovo. La seconda lettura, solo un accenno, ripropone lo stesso motivo. Il tempo si è fatto breve, il tempo dell'uomo, e dunque il tempo ora segnato dalla presenza di Dio diventa occasione da non perdere. La comunità dei credenti, radunata da una parola che invita alla conversione, è qui noi che siamo provocati nella preghiera dal Salmo responsoriale, il Salmo 24, una supplica individuale. Anche lì rispondiamo a questa parola: a te, Signore, innalzo l'anima mia. A mio Dio, in te confido, che io non resti confuso, non trionfino i miei nemici, chiunque spera in te non resti deluso, eccetera. C'è la presa di coscienza di quegli elementi che caratterizzano la conversione, il cammino, camminare. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi. Un cammino, la fatica di un uomo che non si sente arrivato. E dal Signore chiede di essere guardato e istruito. Ma ritorniamo alla nostra pagina evangelica. I primi versetti sono il sommario che Marco introduce nella sua narrazione, dove sono rivelate le coordinate della missione di Gesù. Al sommario, il racconto della chiamata dei primi discepoli. Versetto 14, dunque. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando l'Evangelo di Dio. La notizia dell'inizio dell'attività di Gesù è connessa con l'arresto di Giovanni Battista, anche se il verbo, teologicamente, è molto denso, paradidomi. Letteralmente, dovremmo tradurre Giovanni venne consegnato. La Vulgata usa traditus. Ma non è soltanto legato al fatto che Giovanni cade nelle mani dei suoi nemici, cioè Erodiade ed Erode Antipa. Trascinato da Erodiade, più che altro, no? Questa consegna allude al piano divino, è cosiddetto passivo teologico, viene consegnato, è Dio che permette, no? Che si compia la consegna del Battista. Nella sua volontà imperscrutabile, Dio affida il giusto Giovanni nelle mani degli empi, ma questa drammatica consegna diventerà fonte di salvezza. Gli uomini possono incatenare i giusti, possono sopprimerli, ma il piano di Dio per la salvezza del suo popolo procede inarrestabile. L'arresto di Giovanni, infatti, diventa per Gesù il segnale divino per dare inizio alla propria attività pubblica. Noi non riusciamo a coglierlo, ma nell'originale greco si interrompe la lunga serie di frasi legate tra loro dalla congiunzione kai e le, e fu condotto, e fu tentato, e 40 giorni, e gli angeli, eccetera. E troviamo l'avversativo de, ma, oppure dopo che, per far risaltare che la transizione, il passaggio è importante. I tre Vangeli sinottici, contrariamente a quanto racconta Giovanni, fanno una demarcazione temporale netta tra il ministero di Giovanni e quello di Gesù. Mentre Giovanni dice che Gesù già battezzava, no? Sovrapponendosi quindi i due ministeri, leggetevi Giovanni 3, 22, 24, no? La tradizione sinottica pone la conclusione di uno e l'inizio dell'altro. È chiaro che è l'intento teologico quello, non è una semplice notizia di cronaca. C'è un passaggio importante, no? In quel tempo compiuto ormai, dove non si può aggiungere altro. Il versetto 15, che racchiude l'annuncio del Signore: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nell'Evangelo. Bellissima questa espressione. Forse dovremmo, no, farla più nostra nella catechesi, senza perderci in tante altre ricerche o proposte. Letteralmente, il tempo è compiuto è una metafora che Marco utilizza per indicare che è piena la misura, cioè non si può aggiungere nulla al tempo trascorso prima dell'avvenimento atteso. Poiché il tempo, il kairos, e la scelta ancora qui di Marco, indica il tempo di Dio, non il cronos, non l'aion, non un tempo indeterminato, più o meno lungo, ma il tempo decisivo segnato dalle apparizioni e dai gesti di Gesù. Il momento in cui l'uomo deve prendere decisioni risolutive per la sua vita. Il regno di Dio è vicino. La traduzione pone un piccolo problema, poiché il termine regno fa pensare a un luogo in cui un re o una regina governa, è piuttosto statico, no? Come riferimento. Il greco basileia invece è più attivo e dinamico, in quanto ha in sé la connotazione dell'esercizio del regnare da parte di Dio, oltre che l'ambiente su cui regna. C'è un dinamismo maggiore, che poi ci fa, ricordate, anche i padri lo dicevano, noi non dobbiamo aspettare il regno come un qualcosa, ma come un divenire, quella conversione che diventa manifestazione del regno di Dio in mezzo agli uomini. Siamo noi che dobbiamo convertirci e quindi manifestare il regno di Dio, in questo dinamismo, no, che si attua proprio non soltanto nel proposito, ma nell'ascolto e nell'azione che l'uomo vive oggi. Convertitevi. Metanoeo lo conoscete, letteralmente significa un cambiar mente, no? Un modo di pensare, anche se volete fare penitenza. Ma questa conversione se fate riferimento anche al tempo, è un imperativo presente, utilizzato da Marco, indica non un momento passeggero, ma uno stato, in cammino, no? Una dimensione che prende la persona che si muove in questa conversione continua. Non ci si converte una volta per tutte. Continuamente noi dobbiamo convertirci. Così come credere, altro imperativo presente, credete. La fede che Gesù chiede non è un generico credito alle sue parole, un mero consenso intellettuale, ma è la fede biblica, ovvero una decisione pratica, quello che l'assemblea che accoglie le leggi portate da Mosè e la loro spiegazione, no? Risponde: ciò che hai detto, noi lo faremo e lo ascolteremo. I versetti 16-20 aggiungono solo qualcosa a quanto detto la volta scorsa a proposito della chiamata. Ritroviamo i verbi vocazionali, no? La cosiddetta triade vocazionale. Camminando vide, chiamò. Gesù in cammino, possiamo aggiungere, è la concretezza della visita di Dio nella nostra vita. Quel camminare in mezzo alle nostre case, alle nostre occupazioni. Un Dio che si fa compagno di viaggio, abbiamo detto. Come, ricordate la scena dei discepoli di Emmaus, no? Dio che ci affianca, ci ascolta, ci parla, ci fa capire. Infiamma il nostro cuore. Gesù che chiama è la parola che irrompe dunque nella vita, chiedendo obbedienza e rottura radicale con il proprio passato, con quella vita che abbiamo condotto senza forse eccessive pecche, ma neanche senza grandi bontà. Gesù che chiama dunque è l'invito personale, egli che ci ha degnati del suo sguardo di elezione pieno di misericordia. Ma il testo dice: vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare, erano infatti pescatori. Notate il cambio, adesso Andrea è nominato come fratello di Pietro, contrariamente a quanto era accaduto dall'Evangelo di Giovanni. Sono pescatori, e il mestiere non è soltanto una curiosità, una specie di spunto poi per distinzioni di classe. Voi sapete quanta, no, omiletica su questi poveri pescatori, umili pescatori, diremo qualche cosa. Innanzitutto ci fa capire che Dio chiama all'interno della vita, dove l'uomo esercita una propria attività, non in una rarefatta aria di esperienza spirituale, come spesso, no? Si sta in attesa di chissà che cose. Più volte questo lo ritroviamo nelle chiamate. Pensate a Mosè. Mosè stava sistemato bene, eh? O Gedeone, un po' meno. Raccoglieva grano di nascosto dagli amaleciti prima che questi glielo bruciassero. Amos, che che pur stava per suo conto, no? Raccoglitore di sicomori, guidava le mandrie. Eliseo, anche lui, stava arando, ricordate, il 12° paio di buoi. E se vi prendete la briga di andare a vedere, troverete altri personaggi che vengono chiamati mentre stanno esercitando un'attività concreta di vita. Non fanno finta di guadagnarsi da vivere. A questi la promessa: vi farò diventare pescatori di uomini. Il verbo poieso, vi farò diventare, guarda in avanti a quello svolgimento che nella narrazione e nelle sfide successive dovranno affrontare poi i discepoli per obbedire all'insegnamento e alle azioni di Gesù. Ma pescatori di uomini è un'espressione che noi cristiani comunemente accettiamo, no? Sono alcune cose che non ci destano particolare preoccupazione, lo diciamo anche, pescatori di uomini, no? Ma l'espressione biblicamente è piuttosto enigmatica. Se voi prendete Geremia 16:16, lì il Signore dice che invierà molti pescatori, ma il contesto è quello di un giudizio escatologico, dove la connotazione alla pesca, no? Non è proprio positiva, no? Lo ritroviamo anche in Ezechiele 29, Amos 4, Abdia 1. E ricordate Matteo nella parabola della rete da pesca, capitolo 13, i pescatori che fanno? Stanno lì, i pesci buoni nel cesto, i pesci cattivi li ributtano a mare, no? Siamo in un contesto di giudizio. E se fosse questo il significato del nostro passo, cadrebbe in contraddizione con gli incarichi dati successivamente ai discepoli. Senza andare troppo lontano, 3:13-19, chiamò a sé quelli, sempre di Marco, capitolo 3, versetti 13-19. Chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui, ne costituì 12, che chiamò apostoli, perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni, ne costituì dunque 12, i nomi eccetera. O ancora più avanti, capitolo 6, i versetti 7 fino al capitolo 13, no, 7, versetto 13, versetto 30. Ora, gli incarichi che qui abbiamo visto di predicare, scacciare i demoni, eccetera, suggeriscono una traduzione del tipo non quelli che pescano, no, per togliere, ma quelli che vanno in cerca di uomini, in cerca di anime da salvare, potremmo dire oggi. Qual è la reazione? Gesù disse loro: venite a me, vi farò pescatori di uomini. Versetto 18, e subito lasciarono le reti e lo seguirono. Il subito sottolinea l'obbedienza, ma anche l'efficacia della parola di Gesù. Il lasciare tutto è un elemento caro ai racconti evangelici. Ricordate l'uomo ricco di Marco 10. Lasciare tutto e mettere la propria vita nelle sue mani. Non avere riserve, il paracadute di scorta, una corda a cui afferrarsi in caso di pericolo. Lasciare tutto non esprime solo rinuncia, ma anche condivisione. Fare parte agli ultimi, con quegli ultimi con cui Gesù si identifica. E subito. Kai eutis. la forza di attrazione della parola del Signore, nessuna esitazione. Lasciano ogni cosa senza ripensamenti. Afentes, dice, lasciando. Seguono Gesù. Seguire, nel mondo ellenistico, indica l'essere discepoli, in quanto si imita lo stile di vita, non semplicemente un camminare dietro. Anche il cane ci segue, no? Se uscite fuori, ne trovate quattro che subito vi vengono dietro, no? Ma non si comportano come voi, voglio sperare, scusatemi la battuta. Dunque, Beda, in una sua omelia, scrive proprio così: seguire significa imitare lo stile di vita. Marco lo utilizzerà proprio per dire l'essere discepolo. Lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca. Anche gli altri due fratelli, poco oltre, Giacomo e Giovanni, anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò, ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. La risposta di Giacomo e Giovanni è immediata, come per Simone e Andrea. Ma forse questi due lasciano qualcosa in più, ci dice il testo. Il padre Zebedeo. Ricordate l'episodio di Eliseo, quando Elia lo chiama? Lascia il dodicesimo paio di buoi, no? Ma chiede di tornare a baciare suo padre e sua madre, primo libro dei Re. Un brusco distacco che doveva essere considerato sconvolgente, no? Per i lettori di Marco. Ricordate, il Siracide dice: chi abbandona il padre è come un bestemmiatore. Ma è un preparare il terreno, questa espressione di Marco al capitolo, al versetto 20 del nostro brano. Sono le istruzioni riguardo all'essere discepoli, che successivamente al capitolo 10, ai versetti 29-30, Marco scriverà: in verità vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, fratelli, sorelle, madre o padre o figli o campi per causa mia e causa dell'Evangelo, che non riceva già ora in questo tempo 100 volte tanto in case, fratelli, sorelle, madri, figli e campi, insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Non si tratta di un abbandono per interessi personali, egoistici, un po' come, ricordate, quando si ricorreva alla legge, no? Per non impegnare i propri beni nel mantenimento dei propri genitori. È Corban. C'è un particolare che ho messo nell'episodio parallelo di Matteo. Giacomo e Giovanni hanno dei garzoni sulla barca con il padre. Come dire, sembrano quasi a un livello economico superiore, mentre Pietro e Andrea pescano praticamente sulla riva, no? Questi altri posseggono una barca, hanno dei garzoni, reti a strascico, e quindi possono pescare una quantità di pesce maggiore. Ora, perché questo? Beh, forse potrebbe spiegare anche perché questi due saranno poi quelli che chiederanno a Gesù dei posti privilegiati. Abbiamo lasciato di più, no? E quindi vogliamo, in un certo senso, di più. Questi figli di Zebedeo. E poi vi ricordo che bisogna, no, non mortificare troppo questi apostoli, considerati sempre poveri, ignoranti, ultimi, no. Non ne avevano, avevano da perdere a seguire Gesù. Non è che non stavano, erano nulla facenti, hanno avuto tutto da guadagnare. Certo, hanno avuto tutto da guadagnare, sì, ma umanamente hanno lasciato, e hanno lasciato un bel po'. Quindi non una banda di pescatori, contadini itineranti. Saranno itineranti durante il ministero di Gesù, ma non rappresentavano i ceti economicamente più disagiati della Galilea. Avere dei garzoni, dei salariati, indica una prosperità. Non da poco. Oltre che ricordavamo come conoscessero almeno due lingue. Ancora oggi non è cosa diffusa, no? Certamente conoscevano il greco della Koine, se volete, però era forse qualcosa anche in latino, visto l'occupazione romana, quindi bisogna tenerne conto. Quindi non poveri ignoranti, ma senza neanche farne delle intellettuali persone, insomma, che ben rappresentano quello che oggi noi siamo chiamati a realizzare come loro. Lo seguirono, letteralmente, dice il testo, partirono dietro di lui, opiso autu, che si lega al comando di Gesù, deute opiso mu, venite dietro a me. Dunque possiamo chiudere questo brano con un invito alla riflessione che ricorda l'esperienza vissuta nelle varie chiamate a seguire Gesù, che persone contemporanee o nella preparazione per il battesimo, in altre esperienze, hanno avuto. I racconti di alcune conversioni, ricordate quella di Paolo, ad esempio, o quella di Agostino, nelle sue confessioni, no? Che seguono lo schema sopra illustrato, un'improvvisa e profonda esperienza di Dio che porta la persona ad uno stile di vita radicalmente diverso e si concretizza soprattutto in un nuovo livello dello stare con Gesù, come ci ricordava la pagina di domenica scorsa. Fare ciò che imita lo schema di vita di Gesù. Prima ancora di esaminare quello che è il nostro servizio, siamo chiamati a radicalizzare maggiormente in Cristo la nostra vita, rimanere in Lui e vivere nella fede in Lui. Così anche la prima preghiera di Colletta, con cui chiudo, ci invita a fare. Dio onnipotente ed eterno, guida i nostri atti secondo la tua volontà, perché nel nome del tuo diletto Figlio portiamo frutti generosi di opere buone. Per Cristo nostro Signore. Amen.